Terza stagione di Tirani, nuovi tiranni, 8 nuovi episodi nei quali andiamo a caccia dei tiranni di oggi e del recente passato per spiegarvi un po' come nascono e soprattutto come distinguere in anticipo una tirannia quando arriva. Io sono Alessandro Tommasi, sono il founder di Will e con me, come sempre, Antonio Losito, autore TV e digital e fondatore del profilo Diventa un Tiranno, per il quale io gli sarò per sempre grato. Allora, stiamo parlando della famiglia Nguema della Guinea Equatoriale. Tirannia nata nel 1968 da Francisco Nguema, poi il colpo di stato di suo nipote che oggi è il capo di stato più longevo al mondo. Ho riassunto correttamente, Antonio?
Esatto, il protagonista di questo episodio è il Gianluca Vacchi della Tirannia. Ma prima di partire, sigla. Un 24 de julio, Nayib Bukele nació, un gran hombre inteligente, nacido en El Salvador, de donde hoy es presidente.
Devo dire che gli Nguema ti ispirano anche per la ricerca della sigla di Tirani, quindi anche questa sul podio, quantomeno delle possibili sigle. Allora, diciamo la verità, tu volevi che io ascoltassi solo pochi secondi, però io non ce l'ho fatta, me la sono ascoltata tutta, perché questa canzone è meravigliosa. La canzone dice: il 24 di luglio è nato Nayib Bukele, un grande uomo intelligente nato nel Salvador. Meraviglia.
Bukele è il tiranno millennio del Salvador, siamo in America Centrale. È entrato nella storia per aver messo nella sua bio di Twitter il tiranno più cool del mondo. Trovate lo screenshot su internet, vi prego andate a cercarvelo. Lui ha 4 milioni di follower su Twitter e punta tutto su Bitcoin e selfie mentre parla all'ONU davanti a 193 nazioni, non so se mi spiego. Una volta per far approvare un disegno di legge si è presentato in Parlamento con l'esercito.
Beh, vuole essere sicuro, insomma, che tutto andasse liscio.
In questa canzone, quella che avete appena sentito, in questo meraviglioso brano, un giullare tirannico ha creato un musical per raccontare le mirabili azioni di governo del tiranno. Questo genere si chiama il corrido, è molto popolare in America Latina ed è una ballata narrativa, diciamo, una ballata molto emotiva. In questo caso il corrido è stato riadattato per esaltare l'autocrazia. Mi sa che presto ci faremo un episodio di Tirani, magari nella stagione 4. Abbiamo scelto un altro brano spagnolo perché è la lingua dei tirani di oggi e soprattutto del protagonista di questo episodio, Teodorin Nguema.
Torniamo in Guinea Equatoriale. Che paese hanno creato questi tirani, questa dinastia tirannica?
Ti faccio sentire un audio da uno youtuber locale.
Cinque cose buone di vivere in Guinea Equatoriale. Ossia, la otra vez eran cinco, pero ahora lo hemos reducido a dos porque a la gente le resultaba difícil encontrar cinco cosas buenas.
È straordinario, ti prego, traduci ai più.
Lo youtuber voleva fare una vox populi in cui chiedeva 5 motivi per vivere in Guinea, ma diciamo che ha dovuto abbassare le pretese e adesso ne sta chiedendo 2 perché la gente fa fatica a trovarne 5.
Ma è una cosa terribile, una cosa orrenda, madonna santa. Senti, ma
assurdo.
Ecco, appunto, proprio lui, Teodorin Nguema, il figlio del presunto cannibale, in che ambiente nasce?
Il tirannino nasce il 25 giugno del 1968. Quel giorno, sul Corriere della Sera, c'era la pubblicità di Grazie Zia, un film piuttosto importante con le musiche di Ennio Morricone. Oggi è una pellicola drammatica, ma nel 1968 era etichettato come film erotico e veniva lanciato così. Scoprirete sensazioni e sentimenti di cui vi vergognavate di ammetterne l'esistenza. Nel 1968 invece in Guinea gli Nguema dicevano grazie zio, perché Francisco era andato al potere e avrebbe sistemato tutta la famiglia. Gli Nguema avevano scoperto la sensazione della megalomania e non si vergognavano di ammetterne l'esistenza. L'educazione di Teodorin segue il classico percorso dei figli dei tiranni. Va nelle scuole d'élite francesi con hammer gialli e antidepressivi in tasca. Dopo il liceo il papà lo manda a studiare in California, a Malibu. Ale, devi sapere che Teodorin non condivide un appartamento con 4 fuorisede di Porto Gruaro, ma soggiorna in un hotel a 5 stelle nel cuore di Beverly Hills. Fai conto che nel suo albergo hanno alloggiato Elvis Presley e Barack Obama. Diciamo che è un posto, Ale, dove viene fucilato chiunque dica faccio una pasta col tonno, che dite?
Stavo dicendo giusto proprio la pasta però col pesto, quello terribile, orrendo.
Ale, l'intenso periodo universitario dura ben 5 mesi.
Ah, come 5 mesi? È stato velocissimo.
Eh sì. Il papà tiranno inizia a capire che lui e Margaret Thatcher hanno la stessa maledizione, un figlio pirla. Nel tentativo di allontanarlo dai guai, il tiranno lo nomina ministro della silvicoltura. Teodorin non sapeva nemmeno scrivere silvicoltura. Per lui silvicoltura significava aprire la rubrica del telefono e ingaggiare tutte le escort di nome Silvia, ok? Stiamo parlando di un ragazzo che spenderà a breve $80,000 per un paio di calzini.
In stazione, quelli che ti vedono in stazione.
Theodorin è una rockstar della tirannia. Non è un caso che Rolling Stone America gli abbia dedicato un articolo. Nel pezzo scopriamo che la giornata tipo di Theodorin inizia dopo le 21. Che grande.
Madonna, che sono, solo a pensarci.
Dopo una bella colazione cena, l'erede tirannico si alza da tavola sapendo che le droghe aiutano le celebrità a diventare quello che sono. Le serate di Theodorin sono impossibili da descrivere, Ale. Pensate a un adolescente immaturo che dispone di giacimenti petroliferi che possono allagare l'Europa. Pensate a tutto ciò che la sua fertile immaginazione possa partorire. Ecco Theodorin.
Ricordo lo sguardo preoccupato di quando mia mamma mi diede una volta 5.000 lire per andare all'oratorio. Immagina ad avere giacimenti petroliferi così.
Theodorin sarà protagonista di serate talmente appariscenti e trasgressive da diventare un mito culturale. Ed essendo privo di principi, Theodorin dilapida il patrimonio di una nazione per mantenere in vita il suo ego.
Ma si riesce a quantificare la ricchezza di questo signore?
Lo possiamo fare partendo dai sequestri. Facciamo un po' di reverse engineering, ingegneria inversa.
Sei proprio, parli proprio in maniera giovane oramai.
Sì, esatto, reverse a 44 anni però. Allora, cito un po' di sequestri perché sono veramente tantissimi, Ale. Mi scuso in anticipo con gli ufficiali giudiziari se dimentico qualcosa. Allora, in Francia hanno dovuto utilizzare diversi camion per portare via la sua lussuria. A Parigi gli hanno pignorato 2 Bugatti, 2 Ferrari, un Aston Martin, una Maserati, una Rolls Royce, una marca che non riesco a pronunciare, e una casa da 180 milioni di euro con l'accusa di aver saccheggiato i fondi pubblici del suo paese.
Pure la casa gli hanno messo nel camion.
Persino la casa. In Olanda gli hanno portato via uno yacht da $100 milioni. In America una villa da $30 milioni e un bouquet di auto sportive. In un aeroporto brasiliano gli hanno portato via un trolley da $16 milioni. A Ginevra una 20 di auto d'epoca del valore di $27 milioni. E se la Ferrari causasse il diabete, Theodorin non avrebbe reni.
Senti, beh, a parte che è inconcepibile, non riesco a immaginare tutta questa roba, è straordinario. Da dove parte la carriera tirannica di questo signore?
Il padre non molla il posto fisso dal 1979. Theodorin scalpita, ma sa che deve aspettare la poltrona dedicandosi ad attività parallele. Il primo sogno, Ale, è stato diventare il Jay-Z dell'Africa.
Beh, bellissimo, ma in che senso? Voleva rappare?
Theodorin voleva creare un impero del rap nel suo continente, in Africa. Il tiranno ama la black culture e aspira ad esserne un riferimento pur non avendone titolo.
Certo.
Col suo patrimonio era persino un sogno plausibile quello di diventare il Jay-Z dell'Africa. Il problema è che si svegliava alle 21 e quando Ale arrivava in ufficio alle 22 non trovava impiegato.
Certo.
Per sconfiggere la delusione, Theodorin cerca di entrare nella storia con un'idea che a Hollywood chiamerebbero larger than life, ovvero un personaggio capace di andare oltre. Sei pronto, Ale? Sei seduto?
No, non sono mai pronto in questo podcast, però vai, andiamo.
Theodorin apre una discoteca nell'ambasciata di Parigi. Boom.
Uno speakeasy.
Questa è una scelta che ha ridefinito l'idea della follia. Il figlio del cannibale arriva a Parigi e compra una casa in centro con 101 stanze. 101, come le condanne a morte che aveva preso lo zio demone. Oltre alla disco, l'appartamento era dotato di 2 palestre, un cinema, un bagno turco, toilette con infissi in gioielli e un parrucchiere aperto pure lunedì. Per non farsi mancare niente, il tiranno aveva decorato le pareti con quadri di Renoir e Degas.
Vabbè, però è un esperto di arte, è un amante, quindi insomma gli piace.
Assolutamente no, Ale. Considera che Theodorin è uno che non sa distinguere un Van Gogh da un frappuccino rovesciato. Il vice tiranno a Parigi viveva il suo fashion dilemma ogni mattina, anzi ogni sera, perché sappiamo che la sua giornata partiva alle 21.
Certo.
Lui si svegliava appunto alle 21 e sceglieva l'auto da guidare in base al colore dell'abito che indossava quel giorno. L'appartamento, Ale, si trovava in periferia, sugli Champs-Élysées. Proprio dove il figlio di Gheddafi, il mitico Hannibal, vi ricordate, abbiamo parlato di lui nell'episodio dedicato al papà, era stato arrestato dopo aver percorso i Campi Elisi in contromano a 140 km orari da ubriaco. Io onestamente spero che dopo quei reati Hannibal Gheddafi sia salito da Theodorin per pippare sui passaporti diplomatici.
Però anche i francesi sono proprio fiscali, vabbè, ma lo sappiamo. Però scusami, sono molto interessato, come ha fatto ad aprire una discoteca nell'ambasciata?
L'appartamento di Parigi era nato come casa personale di Théodorine, ma poi Le Monde ci spiega che diventa improvvisamente ambasciata nell'ottobre del 2011.
Beh, ha fatto il cambio di destinazione d'uso. Perché?
Evitare il pignoramento, perché in Francia il tirannino sarà sotto processo per 14 anni. Quindi immagina che un cittadino guineiano a Parigi, per andare a rinnovare un permesso di soggiorno, forse doveva farsi prima un Moscow Mule in discoteca e poi salire all'ufficio passaporti. Se lo state giudicando, vi avviso che più è visionare l'idea, più le persone ti criticheranno. Questo lo dico agli aspiranti tiranni. Dietro questo immenso sperpero di denaro non c'è solo un'atmosfera di imparità assoluta. Il tiranno era travolto dal dolore. Pensa che Ale, a Parigi, i suoi sospiri di tristezza facevano tremare i vasetti di caviale che aveva nel taschino.
Povero, ma qual era questo dolore che lo affliggeva così tanto?
Il disprezzo del padre.
E si torna sempre lì,
Ci risiamo. Théodorine in questa tirannia è come i presenzialisti che si piazzano dietro i giornalisti. Il grande pubblico li conosce, ma non contano nulla. Il padre aveva provato a parlare di politica col figlio, ma per Théodorine era un'impresa difficilissima. La mattina si riparava sotto l'ala dell'anestetico bianco e probabilmente non vedeva nemmeno suo padre, ma una mutazione psichedelica di Bill Cosby. Me lo immagino nello studio ovale di papà con lo sguardo perso nel vuoto, la camicia aperta, il timbro del privé sul polso e un herpes galoppante preso sui divanetti mentre il papà gli dice: Théodorine, cosa ne pensi del taglio del cuneo fiscale? E a quel punto il tirannino vomita.
Via, ovunque, sì. Direi che sono lì con te, in quella stanza.
Théodorine avrebbe voluto gestire un governo da strafatto. Il padre non gliel'ha permesso e il mondo si è privato di un esperimento sociale incredibile. Théodorine, il tiranno che voleva diventare Jésus, scocca un altro colpo sensazionale per allontanare il disprezzo di papà.
E cioè?
Diventa uno dei più grandi collezionisti al mondo di scimeli di Michael Jackson.
Così, dal nulla, ma perché?
Allora, Casey Michael è un giornalista che si occupa di cleptocrazia, le tirannie basate sul culto della rapina. Un esempio ale era Imelda Marcos, che trovate nei precedenti episodi di Tyranny. Nei suoi libri, Casey Michael ci spiega che negli anni Ottanta Michael Jackson fu il portatore di una svolta epocale. Dimostrò che l'opulenza non era più un privilegio soltanto dei bianchi. Grazie a lui, essere nero e ricco era finalmente accettabile. Il re del pop, come veniva chiamato Michael Jackson, diventa l'idolo di milioni di giovani africani e, senza saperlo, soprattutto senza volerlo, l'idolo dei corrotti dell'Africa subsahariana che vedevano in lui una legittimazione della propria lussuria. Théodorine, ovviamente, faceva parte di questo secondo gruppo e con l'acquisto dei cimeli di Michael voleva dimostrare al papà che in lui c'erano tracce di Malcolm X e visioni alla Elon Musk.
Meraviglioso, ma di che cifre parliamo?
Allora Ale, Théodorine spende $275,000 per i guanti tempestati di cristallo che Michael sfoggiava nel Bad Tour, un tour mondiale che raggiunse quasi 5 milioni di spettatori. Probabilmente oggi Théodorine usa i guanti per scolare la pasta. In seguito compra dei calzini di Michael Jackson per $80,000. Oltre al sudore, il valore era dato dalla tempesta di preziosi. Poi spende $140,000 invece per giacca e t-shirt del re del pop. Acquista persino le impronte di Michael lasciate nel ranch di Neverland. L'elenco Ale è infinito. La sua assistente aveva mandato di sbaragliare la concorrenza a suon di grossi rotoli. Il tiranno voleva essere l'uomo con più cimeli al mondo di Michael Jackson.
Ma che meraviglia. Ma dov'è che gli ha comprato tutta sta roba?
All'asta. All'asta, a Beverly Hills e a Las Vegas, dicendo: il mio nome non deve comparire mai da nessuna parte, devo rimanere invisibile. Chissà come mai, eh? Théodorine vuole essere la nuova icona pop della black culture e raggiunge il suo apice himalayano con un'amicizia molto, molto speciale. Il tiranno inizia a frequentare Janet Jackson, la sorella del suo idolo.
No.
Rolling Stone America ci spiega che Janet era una visitatrice frequente della villa del tiranno a Malibu. Villa del valore di $30 milioni. Per chi non lo sapesse, Malibu sarebbe la Ostia Lido di Los Angeles. In un'ottica patriarcale, Janet era la sorella di Michael Jackson. In realtà, Janet è un artista che ha venduto 180 milioni di dischi, quasi quanto Cremonini.
Ma perché una star... ma perché le star mondiali finiscono sempre a frequentare i tiranni?
Non lo sapremo mai, Ale, non lo sapremo mai. Certo è che questa vicenda colloca sempre più in alto il prestigio dei Ted D'Ingema.
Certo, ma lui poi l'aveva mai incontrato Michael Jackson?
No. No, ma ha partecipato al suo funerale nel 2009 a bordo di una Rolls Royce Phantom, diciamo un modo per non farsi notare.
È sempre molto discreto lui.
Però Ale, è altamente probabile che il tiranno abbia chiesto a Janet di incontrare il suo idolo. Io però credo che Michael Jackson, di fronte alla richiesta del tiranno, abbia fatto un bellissimo moonwalk. Ale, sai che c'è anche un'app che va a fare il moonwalk a Theodorin? Si chiama NordVPN ed è un'app antitiranno che protegge i tuoi dati con una crittografia di livello militare. Poi in realtà, non solo, perché ad esempio la terza stagione della tua serie preferita è uscita solo negli Stati Uniti e stai bestemmiando in nordcoreano, ecco, cosa devi fare? Ti localizzi con NordVPN nel Bronx e spoileri tutto al tuo miglior amico che sarà felicissimo. Per info, nordvpn.com/tyranny. Negli anni 2000 arriva la prima buona notizia per Theodorin. Il papà ha un tumore alla prostata, malgrado l'attività workaholic sotto le lenzuola. Perché è una buona notizia? Perché per Theodorin l'unico modo di diventare tiranno nel suo paese è il trasloco del padre nell'aldilà. C'è un articolo del Times datato 2006 che si intitola, proprio per spiegarci questa grandissima attesa, «Il playboy attende il suo trono africano». Ma il papà, Ted Ingema Senior, non pensava affatto all'eredità. Il giornale ha riportato un suo virgolettato: «Non lascerò il potere a uno stupido». Io onestamente non ho capito a quale dei 42 figli si riferisse, forse a tutti. La malattia inizia nei primi anni del 2000, ma ancora oggi Papa Nguema sta benissimo, è informissimo ed è saldamente al comando. Deluso dalla sanità, Theodorin capisce che l'unica soluzione è restituire a se stesso un po' di dignità. E diciamo, uno dei motivi per farlo era anche la nomina a vicepresidente, ovvero vice tiranno del paese. Ma un altro grande ostacolo, Ale, si pone tra lui e la sobrietà.
No, poverino, adesso cosa gli succede?
Negli anni 2000 arriva un amplificatore di ego più potente della cocaina, i social network. Theodorin ne comprende subito la portata e capisce che la sua megalomania potrà finalmente essere accessibile a tutto il mondo. Oggi il tiranno è presente su tutte le piattaforme, ma Instagram è sicuramente il social più adatto alla sua cleptocrazia. L'Instagram di Theodorin è il profilo che più mi ipnotizza negli ultimi 5 anni.
Lo dici di tutti però, lo dici di tutti i profili.
Lo so.
Non sai scegliere, li ami tutti alla stessa maniera.
Lo so Ale, ma scelgo lui. Scelgo lui, Ale, perché sulla sua bio di Instagram c'è un buffo fantasmino e nelle sue stories in evidenza trovate tutte le vacanze a 5 stelle, spesso a 6 stelle. Allora, ci sono gite su yacht grandi come l'Abruzzo, calici al tramonto commentate da modelle internazionali con «El más guapo!» oppure «My boss! Fuoco, fuoco, fuoco!»
Certo.
Qualche cittadino invece scrive «Ma io ho fame!» Poi vi consiglio lo snorkeling di Theodorin, ripreso da un drone che si alza fino al punto in cui si capisce che il tiranno è su un atollo delle Maldive.
Wow, che tenero!
La sua specialità sono le bravate sul flyboard, che sarebbe lo skateboard volante di Ritorno al Futuro, ma si usa in acqua e davanti ai poveri. Ale, tra i miei post preferiti dell'Instagram tirannico segnalo lui a bordo di un sottomarino a forma di pesce. Lui a bordo di un sottomarino a forma di delfino, ma nelle acque della Senna, a Parigi. Lui a bordo di una moto a forma di supposta da $44,000. Poi, sempre lui, a bordo della Green Machine, un veicolo a metà tra una moto e un incidente stradale. Costo leggerissimo, $75,000. Tutto questo che avete sentito pubblicato con l'hashtag Oh My God. Ci sono anche importanti negozi di Milano che commentano i suoi post con emoji servili, il che ci fa intendere che il tiranno ama spendere a 2 passi da Will.
Prendo le distanze da questa affermazione.
Su Instagram il tiranno usa l'hashtag luxury living, vivere nel lusso, e lo fa in un paese dove la gente campa con meno di $2 al giorno. E questo è il dato che lo rende crudelissimo. L'aspirante tiranno sembra la realizzazione malefica di ciò che c'è di peggio nell'uomo. Se vi guardate le sue stories troverete un vicepresidente coi capelli piastrati e gli occhiali alla Onassis che ha 54 anni, sfreccia con auto da €500,000 sulle strade non asfaltate del suo paese, abbracciato ad escort che arrivano con jet privati da tutto il mondo. A volte sui social del tirannino puoi trovare stories come questa.
If you love Teodoro, put your hands high.
Io invito tutti quanti, lo faccio con voce grave, a guardare tutto quanto un lungo tweet dell'Economist che tu ci hai appena regalato, perché vedrete molte cose belle, tra cui un cantante che dice «If you love Teodoro, put your hands up high». E temo di aver indovinato chi è, ma lascio a te, Antonio Losita, autore TV e digital, dire di chi si tratta.
Sì, lui è Wyclef Jean, un rapper che ha vinto 3 Grammy, quindi non proprio uno sconosciuto. Oggi il vice tiranno ha su Instagram 137.000 seguaci e la spunta blu, proprio come te, Ale.
Esatto, con l'X. Senti, invece su TikTok come va? È sbarcato anche lui su TikTok.
Su TikTok Ale si chiama Teonghema perché Ted Dinghema gliel'avevano rubato e questo mi fa molto molto ridere.
Certo. Pensa in che ansia vive quella persona che ha l'account Ted Dinghema.
E forse lo sta cercando in tutto il mondo.
Esatto.
Però Ale, il tiranno su TikTok ha meno follower, soltanto 80.000, ma forse diciamo che è più spavaldo perché i contenuti, il content creating, come dicono quelli bravi, è diverso su TikTok. Su TikTok abbiamo video con sceneggiature, quindi abbiamo lui che fa finta di telefonare ma in realtà è solo una scusa per far vedere una stanza che ha sede di oro, zecchino e Swarovski. Poi ci sono TikTok con lui a bordo del suo jet privato che sorride quando scopre di essere inquadrato e scuote la testa come per dire ma che fai, perché mostri la mia opulenza? La cosa che mi fa volare è che lui usa su TikTok l'hashtag Nei per te, come una casalinga di Bologna che vuole andare virale. Il tiranno usa spesso il brano Me gusta la gasolina mentre viaggia senza casco su moto di lusso e vi ricordo che lui campa col petrolio, quindi forse questo è il suo inno personale. Tra una bistecca in foglio d'oro e una stories a Copacabana, Teodorino ogni tanto si ricorda di essere un vicepresidente. Il padre li fa girare il mondo per creare relazioni diplomatiche. Lui lo fa a bordo di aerei privati, tra cui un Boeing 737 con toilette in oro. Incontra tiranni, ma vola anche nelle democrazie. Questo è un audio che trovate sul suo Instagram.
Presentare il dono.
Sì, Santo Padre. Della...
Esta cosa de
Vaticano, sí. Eso la mano.
El arte.
La cultura.
Allora, questo post che tu ci hai linkato è del 9 aprile del 2021. Ted Dinghema è in Vaticano con il Santo Padre. Segnalo che pochi giorni fa era anche a Milano di nuovo. Foto molto turistica in Piazza Duomo, però va bene lo stesso.
Infatti io speravo ci andasse coi guanti di Michael Jackson, ma purtroppo li avrà lasciati nel cruscotto della Ferrari. Hashtag I love my job.
Però se non li usi in queste occasioni, quando li metti poi? Esatto. E i calzini da $80.000.
Il tiranno ama il nostro paese e l'Italia ama lui, soprattutto i ristoranti, i negozi di lusso e probabilmente i pusher. In costiera amalfitana è stato quest'estate, forse con l'hashtag Neverending Summer. Il tiranno fa i TikTok su Lungotevere a Roma, a Positano, a Milano, come abbiamo detto, e va in Sardegna con uno yacht da 80 metri. A Capri ha visitato le grotte coi barcaroli che intonavano O sordato innamorato mentre lui si imbenzinava con lo champagne.
Certo.
Tutto questo mentre la Francia lo aveva condannato per corruzione a 3 anni, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera gli avevano sequestrato milioni di dollari.
Sì, ma cosa ci fa in Europa il vice tiranno?
Alcol, coca e prostitute. Ale, queste non sono parole mie, sono le parole del suo ex maggiordomo di Parigi riportate dal giornale Le Monde dopo l'interrogatorio della polizia. Ci tengo a dire che il maggiordomo non ha usato la parola prostitute.
No, però mi sono perso un passaggio. Perché è stato interrogato dalla polizia?
Il suo hashtag Luxury Living era seguito non solo dai suoi follower, ma anche dalla polizia.
Certo.
Quindi fate conto che a Parigi Théodorine, prima di comprare la disco ambasciata, alloggiava al Crillon, che è uno dei migliori hotel del paese, e pagava fino a 580.000 euro cash, soldi sull'unghia. Lo racconta sempre Le Monde con una bellissima inchiesta. La sua è una storia che viene da un caos analfabeta che prende forma coi dollari e diventa un simbolo mondiale del contante. Più che la black culture, il tiranno amava il black. Questa passione per il nero gli ha portato molti guai e ora non può più mettere piedi in diversi paesi del mondo, come la Francia ad esempio. A Parigi, appunto, è stato condannato a 3 anni di carcere per corruzione e appropriamento in debito di fondi pubblici nel suo paese. Secondo te, Ale, era il tribunale il giorno della sentenza?
Non credo.
Esatto, perché quando un tiranno va a processo non si reca in tribunale, ma va a un safari a massaggiare i chepardi che, secondo me, sono stati narcotizzati per l'Instagram opportunity. Tutto questo, ovviamente, documentato sui social. La disco ambasciata di Parigi viene messa sotto sequestro, le Ferrari vanno nei garage dell'Eliseo e negli Stati Uniti accade un momento fantastico. Ale, questa è una roba pazzesca. Allora, contro il tiranno parte la confisca intitolata Gli Stati Uniti d'America contro un Michael Jackson con la giacca firmata di Thriller. Lo trovate su justice.gov, il sito del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Vi prego, andate a vedervela. Obama, anche se si era fatto una foto con lui, scopre che Theodorin lavava i soldi in America, quindi cerca di confiscargli 71 milioni di dollari, ma riuscirà a prenderne soltanto 30.
Ma senti, ma gli prendono anche i cimeli Michael Jackson, sono...
E no Ale, perché quelli li mette a bordo di un suo jet privato e li fa volare via dagli Stati Uniti d'America, via dalle grinfie di Obama.
Che bella notizia.
Mentre state ascoltando questo podcast, Ted Ingema padre sta raccontando i soldi del petrolio sul terrazzo, davanti a un buffet di nemici. Il figlio Theodorin sarà accanto a lui, sbronzo, con indosso la giacca di Thriller e indicherà il mare coi guanti di cristallo di Michael Jackson, mentre ascolta «Me gusta la gasolina, dame la gasolina». Davanti a loro le piattaforme petrolifere costruite dalle democrazie per fare bella figura a cena dicendo «Noi non facciamo affari con Putin».
Sipario. Grazie Antonio Losito, autore TV e Digital, come sempre. Grazie mille, ciao a tutti.
Grazie a te Ale, grazie al nostro regista Lorenzo Marsiglia.